prossimo ospite è un direttore sportivo che la Serie C la conosce non bene, benissimo. Ha lavorato a Caserta con la Casertana, ha lavorato anche ad Imola facendo sempre ottime stagioni. Diamo il benvenuto a Nello Martone. Ciao Nello, buongiorno.
Salve, buongiorno, ciao Luca.
Grazie, grazie della presenza.
Senti Nello, stavamo parlando della Juve Stabia, della sorpresa, della vincitrice a sorpresa del girone C, e ci chiedevamo di Guido Pagliuca quanto può essere, cioè è un personaggio il mister oltre che un ottimo tecnico, e quanto sei curioso anche tu, quanto lo sono io magari, di vederlo in Serie B.
Sì, hai detto bene, io già l'avevo incontrato da avversario quando sono stato ad Imola, lui era con la Lucchese e già lì mostrava, diciamo, una sua impronta alla squadra, cioè dava delle idee alla squadra. A Castellammare ha fatto un capolavoro, a mio avviso è stata la squadra più bella da vedere, una squadra molto giovane, dinamica, correvano tutti in blocco e quindi mi sono divertito. Adesso è normale, su di lui un po' adesso qualche perplessità, cioè sulla gestione dei momenti negativi che alcune volte non è riuscito a durare 90 minuti in panchina, però a mio avviso ha fatto
è così, va preso nel bene e il pacco completo, però
sì sì, ma infatti quello che dico io sempre è che l'allenatore viene completato anche dal ruolo del direttore sportivo. In questo esatto. Matteo è stato bravissimo, perché ha saputo nei momenti di difficoltà togliere le attenzioni dall'allenatore e in alcune volte è stato mandato lui fuori proprio per difenderlo. Quindi questa è sempre una sinergia che non sempre si vede nel mondo del calcio, e hanno fatto complimenti a entrambi, ma a mio avviso è la squadra che ha giocato un bellissimo calcio con giocatori giovani e affamati. Mi sono divertito a guardare la Juve Stabia, complimenti.
Infatti dicevamo che la Juve Stabia è la squadra con l'età media più bassa del girone C, ma anche il direttore sportivo più giovane d'Italia,
sì.
Perché Matteo Lovisa, vado a memoria, non arriva a 30 anni, o se li ha superati davvero.
No, credo che non arrivi a 30 anni.
E quindi
credo,
mi fa sentire vecchissimo questa cosa, perché di punto in bianco anche i direttori sportivi sono più giovani di me. Nello, ti faccio un'altra domanda legata sempre al girone C, poi magari ci spostiamo un po' più su. Sul Crotone, una delle big del girone C, una delle grandi realtà che è scesa dalla Serie A alla Serie B, si è ritrovata di nuovo in C dopo tantissimi anni. L'anno scorso c'è stata una stagione di ambientamento, quest'anno ci si aspettava tantissimo dai calabresi, adesso sono in zona playoff. Prima per il Catania, prima che tu entrassi in collegamento, parlavamo di psicodramma o esaltazione per gli etnei se il Crotone dovesse uscire dai playoff prima delle attese, visto comunque l'importanza anche tecnica della squadra. Si potrebbe riproporre questo bivio, psicodramma o esaltazione?
Sì, allora il problema è che tutti un po' ricordiamo il Crotone dei miracoli di Nicola, quindi a volte è normale che ci aspettiamo molto di più dal Crotone. Secondo me il Crotone stava facendo un ottimo campionato, poi a gennaio un po' anche con le partenze di Petriccione secondo me si è indebolito, è andato per togliere un po' degli ingaggi molto onerosi per la categoria. Per me Crotone e Catania è vero che sono le delusioni, ma possono essere tranquillamente delle squadre che possono ambire alla promozione, perché comunque hanno un buon organico. È normale che il Crotone rispetto al Catania a mio avviso diciamo che c'ha i giocatori sono con l'allenatore, mentre a Catania vedo un po' di confusione, devo dire la verità, un po' di anarchia. Sarà il primo anno, sarà l'esperienza che non hanno, però vedo il Crotone che secondo me può dire la sua più del Catania.
Manca il direttore sportivo a Catania.
Sì.
Catania purtroppo ultimamente è un problema, il direttore sportivo il 90% pensano solo che sia una persona che deve prendere i giocatori, ma il direttore sportivo è differente dallo scouting, deve essere un gestore dello spogliatoio e dell'allenatore, però
delle criticità e dei momenti, della gestione del momento. Tra l'altro poco tempo fa ho parlato con Silvio Baldini, che ha vissuto questa parentesi a Crotone. Lui lì, diciamo, proprio non è riuscito a entrare in sintonia con la struttura dirigenziale, devo dire, più che altro, ma insomma, e ha poi avuto anche dei problemi con la squadra. Non tutti i matrimoni riescono, ecco, quello proprio
purtroppo
non ha
è così
funzionato.
Se non c'è sinergia, infatti, è inutile.
Ma dall'inizio, cioè, poi lo dico che Silvio Baldini, non per, lo dico per amicizia ma per affetto, è bravissimo, ma se prendi Silvio Baldini devi entrare nel mondo di Silvio Baldini, e lì il riferimento che facevate ai dirigenti è fondamentale, cioè,
assolutamente.
Silvio Baldini deve avere accanto una struttura dirigenziale che sposa le sue idee, sposa il suo progetto, ci crede, non esistono compromessi con lui, e questo è, si è visto, è poi preso la sua macchinina e ripartito. Allora mi fermo un secondo ricordando che per chi ci vuole scrivere WhatsApp, messaggi, 331-8200-213. Direttore, resto sul filone dell'allenatore, ritorno alle squadre promosse, quindi in questo caso a Possanzini, che mi raccontano, anche dirigenti del massimo campionato hanno seguito con interesse, con curiosità. Lo vedi già pronto per un doppio salto, addirittura per arrivare in Serie A, oppure è giusto anche per lui fare un percorso di crescita?
Guarda, questo è proprio un discorso che affronto quotidianamente con alcuni colleghi. Se noi vediamo, sono allenatori che, tipo pure De Rossi, no? Come Possanzini, sì, l'anno scorso hanno vissuto degli esoneri, come pure Cannavaro, e oggi si ritrovano in Serie A. Questo per farti capire che a volte non bisogna subito bruciare o etichettare un allenatore. Possanzini, a mio avviso, ha dato il massimo a Brescia e a Mantova ha fatto un capolavoro. Ha fatto un capolavoro e questa volta ha fatto un capolavoro insieme a Botturi. Botturi già l'anno prima ha fatto bene alla Pro Sesto e adesso si entrambi, io mi auguro che possano continuare questa avventura al Mantova. Secondo me, se faranno bene in B, si sono consacrati, secondo me. Ma Possanzini, a mio avviso, per l'equilibrio che ha mostrato, diciamo come persona, durante questo percorso col Mantova, per me è pronto anche per la Serie A.
Parlano proprio di identità di allenatore. Io sono innamorato quando vedo le squadre che hanno un'identità tecnica.
Bravissimo.
E loro mi raccontano, certo, c'è il salto. Lui è un ragazzo che, se non sbaglio, cresce alla scuola di De Zerbi, no?
Sì, lui lavorava nello staff di De Zerbi.
Io dico sempre che c'è la differenza tra allenatore e mister. L'allenatore è il Possanzini di turno, il De Zerbi, colui che ti dà un'identità, colui che ti dà gioco e ti fa divertire. Il mister è più un Mourinho di turno, dai,
sì,
un motivatore,
un gestore.
Così. Gestore, bravissimo, non mi veniva la parola. Quindi secondo me, io ho avuto per dirti anche allenatori come Luca D'Angelo, Guidi, Fontana. Ti dico che la differenza era proprio in questo. D'Angelo era più un mister, uno che ti dà, tra virgolette, le certezze, le motivazioni, un gestore di uno spogliatoio, mentre Guidi e Fontana sono due grandi allenatori, a mio avviso, sul campo, lavorano dalle 8 di mattina alle 8 di sera, e così è Possanzini, De Zerbi e il via via.
Certo. Senti, abbiamo indicato quelle che sono le squadre che sono oggettivamente un po' favorite, no? Ma la sorpresa di turno, perché i playoff delle volte sconfessano quelle che sono le gerarchie del campionato. Magari c'è una squadra che è entrata per il rotto della cuffia, ma arriva nel momento giusto, con l'euforia giusto, con la condizione fisica giusta, e magari sorprende tutti. Ecco, c'è secondo te una squadra o più squadre che potrebbero recitare questo ruolo? Lo chiedo anche a Luca qui accanto.
Ma guarda, questa cosa è successa non tanti anni fa con il Cosenza,
esatto,
di Zaglio,
che io ho vissuto, mio figlio che giocava lì.
Esatto, e fu una sorpresa perché nessuno si sarebbe aspettato il Cosenza vincente dei playoff. Secondo me bisogna vedere in questo il primo turno playoff, perché di solito queste sorprese iniziano al primo turno, perché magari arrivano settime, ottave.
Devi poi, cioè, c'è anche una situazione di svantaggio e devi superare.
Esatto,
no?
Esatto. Ti devi mettere alla prova e capire le tue qualità. A me, per esempio, quest'anno ha impressionato tantissimo il Legnago di Massimo Donati, ex centrocampista del Milan, del Bari, ha giocato nel Celtic, quindi c'è anche a livello di esperienza umana e professionale ne ha tantissima. E a Legnago, io non so anche Nello che cosa ne pensa, credo che quest'anno abbia proposto uno il gioco migliore, insomma, per quanto riguarda il girone A. L'ho visto veramente sempre in palla, nonostante si trattasse del Legnago, non propriamente di una big.
Guarda, riallacciandomi al Cosenza dei miracoli, fu proprio la stagione che io uscii proprio contro il Cosenza con Luca D'Angelo.
Lo so, ti l'ho detto apposta, scusa.
Me lo ricordo, io ero a vederla quella partita, era da padre tifoso.
1-1 uscimmo perché loro, esatto, avevano il doppio risultato.
Esatto,
e lì,
sì,
una delle due che passava era, diciamo, viveva veramente un momento magico. L'allenatore era D'Angelo, fece benissimo. Quindi è vero. Oggi io sono più drastico, diciamo che il campionato per l'altra promozione in Serie B si deciderà solo tra le prime quattro di ogni girone. Esatto. Le altre sono, per me sono partecipanti, perché le prime quattro, a differenza delle altre, sono costruite per vincere, quindi hanno un'altra chance per poter vincere i campionati, il playoff. Infatti non a caso un 10% lo darei a tutti e l'altro 10% rimane tra Catania e Crotone, che sono sempre costruite per vincere, sì, però oggi sono le delusioni del campionato. Quindi se proprio devo trovare una, mi associo a Luca, che può essere Legnaco, che tanto bene ha fatto. E anche qui Donati ha avuto anche un'esperienza brutta a San Benedetto, cioè questo per riallacciarsi al discorso di prima.
Certo.
A volte bisogna aspettare un allenatore e sapergli dare pure i giocatori giusti per il suo credo, quindi
sì, sì, e poi
vado per il Legnaco.
Poi ci sono anche delle stagioni, no, che nascono in una certa maniera ed altre che magari non ti danno subito quell'entusiasmo in partenza. Allora, io sempre e continuo a ritenere la Lega Pro come il formidabile palcoscenico per i giovani di talento. Vorrei che ci fosse una marcatura ancora più forte di questo. Mi auguro che anche questa nuova dirigenza, che pure con Gianfranco Zola sta combattendo battaglie di questo genere, lo caratterizzi ancora di più tutto questo. Direttore, hai visto in giro talenti che ti hanno illuminato gli occhi?
No, sinceramente l'unico è Seghetti del Perugia, che mi è piaciuto tantissimo, devo dire la verità. Però della Juve Stabia a me mi ha impressionato anche Leone, devo essere sincero, un bel giocatore, e della Dina Dorazio, sono giocatori, poi ce ne sono altri, però quelli che mi vengono in mente adesso sono dei bei giocatori che a me piacciono tanto.
Ma c'è l'attenzione giusta delle grandi squadre su questo mondo? Oppure si va un po' ad orecchio?
No, guarda, ti dico la verità, io l'anno che sono stato a Imola ho avuto giocatori importanti come Benedetti, che poi fu dato alla Sampdoria, Angeli fu venduto al Bologna, ti posso dire che secondo me l'attenzione è giusta, ma da parte solo di alcuni club.
Esatto.
Non tutti.
Perché
non
ho questa sensazione che sia un po',
sì,
cioè si va più alla ricerca dell'esotico in giro per il mondo che del prodotto nostro.
Il problema, bravissimo, è questo qua. Parecchi vogliono trovare tutti il nuovo Osimhen, tutti il nuovo,
sì,
campione.
Poi ci sono anche altre motivazioni, ma ora non è il caso di parlarne, perché ovviamente all'estero.
Però
poi
si crede poco nello scout.
Mille modi di pagamento e compagnia. Si crede poco,
sì, molto poco, molto poco, cioè, ti dico la verità.
Per esempio, il Cesena ha l'altro spendi rispetto a quello che è a Empoli, che quest'anno ha, credo abbia battuto, comunque ha eguagliato il record di marcature in una sola stagione, maglia del Cesena, Dario Hübner. Ed è un giocatore giovanissimo, promettentissimo.
Non l'ha ancora battuto, mi sa.
Siamo lì.
Perché Claudia è irritata, perché ha già pronto il servizio, ma ancora no. Claudia Marrone è formidabile.
Che mi ha corretto.
Tanti saluti a Claudia.
Io ho un gruppo di lavoro straordinario, io sto qui a ascoltarli ammirato, perché sono veramente bravissimi. E lei ha tutto pronto, ma se non segna questi benedetti gol...
Tra l'altro Claudia in tempo reale mi ha anche scritto che Lovisa è il direttore sportivo della Juve Stabia, ne ha 28 di anni.
Vedi, perché l'aveva detto lei.
Ma io annuisco quando parla Claudia, posso solo stare zitto, perché sennò rischio guai.
Esatto. No, dicevi dei giovani che ti avevano colpito.
No, Spendi del Cesena, secondo me, è uno che merita attenzione. Adorante è un altro giocatore che mi piace tantissimo. C'è un giocatore però di proprietà del Napoli ad Avellino, che è Sgarbi, che sta crescendo tantissimo in questa stagione, nell'ultima parte, soprattutto nelle ultime gare, secondo me ha fatto un ulteriore scatto in avanti in termini di maturità, di personalità. Secondo te, nonostante sia così giovane, può recitare un ruolo da protagonista anche nei playoff?
Sì, secondo me sono giocatori, hai parlato di giocatori veramente bravi, che secondo me anche loro hanno fatto una scelta giusta, quella là di andare prima in C e poi con la fortuna di risalire in B, mentre altri giovani come questi qua vanno prima in B e poi non giocando ritornano,
esatto,
in C,
esatto.
Vanno in C. Quindi hanno fatto
ed è terribile, perché perdere anni,
bravissimo,
in quel momento veramente puoi bloccare un percorso di crescita.
Bravissimo, invece sono state fatte le scelte giuste, e non a caso il Cesena gioca, ecco, con Pendi e Garbo, che è un 99, mi sembra un 2003, cioè, sì. Quindi giocatori giovani d'attacco, non conta sempre l'esperienza. Secondo me è stata costruita una buona squadra. Sgarbi secondo me è un giocatore che oggi è pronto anche per la Serie B, cioè come Spendi e come pure Adorante, cioè Adorante comunque un attaccante col fiuto del gol, cioè il ragazzo già a Messina aveva mostrato buone doti, poi a Trieste ha avuto un po' l'annata maledetta, un po' come quella di Catania, no? La Triestina si è salvata un po' come il Catania all'ultimo momento, quindi a volte bisogna dare il giusto tempo a questi giocatori.
Non c'è dubbio. Luca, vorrei chiudere sfruttando anche l'esperienza del direttore su quella riflessione che facevamo in redazione su questa brutta cosa che tocca Alessandria, tocca queste penalizzazioni che poi si porteranno dietro anche in Serie D, no?
Sempre che si scrivano in Serie D, perché purtroppo ieri il Tribunale Federale Nazionale ha combinato 6 punti di penalizzazione già per la prossima stagione sia all'Alessandria che al Brindisi, una situazione che queste due società si portano, le difficoltà amministrative e finanziarie che si portano avanti da tutta la stagione. L'Alessandria, da quando è tornata, è retrocessa dalla B, ha fatto un anno ed è retrocessa, non ha avuto più pace. Si sono avvicendate due proprietà, la squadra non è mai riuscita a decollare. Quest'anno mi sembra abbiano cambiato 5 allenatori, giusto per dare lo specchio il quadro preciso della situazione. Il direttore Nello lo sa benissimo che ci sono realtà. Il grande problema della Serie C è quando vai in B e torni indietro, poi c'è un gap economico, un gap finanziario, sì, che spesso e volentieri distrugge tutto. Nel recente passato mi ricordo il Latina, mi ricordo il Vicenza.
Che non c'è quello che succede in Serie A, Serie B, col famoso paracadute, no?
C'è un paracadute, cioè, ma
c'è un crollo,
è fatto
qui
di carta velina, ecco.
Esatto. Che ne dice, direttore?
No, guarda Luca, ti dico la verità, io ho il discorso che è molto più drastico, perché secondo me è brutto a dirlo, ma il pesce puzza sempre dalla testa.
Certo.
Purtroppo sono le proprietà, che alcune proprietà dovrebbero essere proprio tolte da questo mondo del calcio, perché non è una questione a volte di soldi, è proprio di conoscere il sistema calcio, di conoscere l'ambiente, le dinamiche. Quindi a volte solo perché qualcuno ha qualche soldino in più o pensa che di poter fare calcio con dei soldi, ma ci vogliono anche i rapporti, ci vogliono le idee, ci vogliono una credibilità, e a mio avviso l'Alessandria ha pagato un po' questo, perché uscendo poi Di Masi, io l'ho incontrato e c'era all'inizio dell'anno, anche dell'anno scorso, una chiacchierata, poi dopo mi sono reso conto un po' dell'anarchia che regnava, così come a Brindisi, cioè, ma ci sono tante società che purtroppo in questi casi arrivano a fare calcio in un modo proprio da dilettanti. Questo è il problema vero della Serie C, perché poi è anche il mezzo tra la Serie B e la Serie D, tra il calcio vero,
sì,
e
sì,
il calcio, diciamo, dilettanti. Quindi questo è quello che...
E quindi deve trovare un equilibrio che non è facile. Allora, direttore, grazie di cuore. Ci risentiremo strada facendo e noi ci prendiamo una piccolissima pausa. Poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.